SBS Italian.
E nella pagina sportiva di oggi una giornata di Serie A che ha visto la Juventus riprendersi per adesso, ma probabilmente ancora per poco, la testa della classifica grazie al tridente schierato da Sarri contro l'Udinese alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Questo appunto in attesa del posticipo del Franchi di Firenze, dove l'Inter, siamo arrivati all'83esimo, è ancora in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Borja Valero. Male invece le altre squadre di Milano e Torino, fermate sul pareggio rispettivamente dal Sassuolo e dal Verona. Torna sulla terra l'Atalanta agli ottavi di Champions, ma battuta a Bologna. Fa un salto in avanti la Roma che batte in rimonta la SPAL. Allora, come prima cosa, prima di dare il benvenuto a Dario Castaldo, ricordiamo i risultati della 16ª giornata di Serie A. Brescia batte Lecce 3-0. A Napoli, Parma batte Napoli 2-1, a Genova nel derby la Sampdoria alla meglio per 1-0 sul Genoa, Verona-Torino 3-3. E poi le partite di domenica: Milan-Sassuolo 0-0, Bologna-Atalanta 2-1, Juventus-Udinese 3-1, Roma-SPAL 3-1 e, come detto, siamo arrivati all'85esimo, Fiorentina in svantaggio per 1-0 contro l'Inter. Domani si giocherà Cagliari-Lazio. In testa alla classifica, quindi, se finisse così con questa vittoria a Firenze, l'Inter in testa con 41 punti, seguita da Juventus con 39, Lazio 33, Roma 32 e poi il Cagliari con 29, l'Atalanta con 28. Fuori dalla zona delle coppe, al 7º posto il Parma con 24 punti, poi Torino, Napoli e Milan con 21, Bologna e Verona 19 e poi a 16 punti Fiorentina, Sassuolo, Lecce e Sampdoria con Udinese a 15 e in zona retrocessione il Brescia fa un ulteriore passo in avanti, si porta a 13 punti, lasciandosi alle sue spalle il Genoa con 11 e chiude appunto la SPAL con 9 punti. Allora, noi apriamo l'analisi di queste partite di Serie A come prima cosa dando il benvenuto a Dario Castaldo in diretta negli studi di Radio SBS. Ciao Dario.
Buongiorno a te Carlo, un saluto a tutti.
Iniziamo con la sfida allo Stadium di Torino. La Juventus piega l'Udinese per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta di Cristiano Ronaldo e anche al fatto che Maurizio Sarri ha osato e ha messo in campo il tridente delle meraviglie, insomma Dybala, Higuain, Ronaldo, che pare ha terrorizzato la difesa dell'Udinese.
Eh sì, intanto dopo 8 minuti ha sbloccato il punteggio il portoghese con un destro, una rasoiata angolata su servizio un po' in volontario di Dybala, che aveva cercato la conclusione a sua volta. Poi il portoghese ha anche raddoppiato nel secondo tempo, ci ha provato a più riprese, ha colpito un palo, Musso gli ha negato la terza rete. Comunque è stato grande protagonista Cristiano Ronaldo come finalizzatore di questa Juventus, come detto in formato un po' sperimentale, intanto perché a centrocampo mancava Pjanic, il Bentancur che già era stato protagonista almeno della prima mezz'ora dell'ultima sfida bianconera, quella alla Lazio, si è confermato su buoni livelli, altrettanto buono l'apporto di Rabiot e di Matuidi ai suoi fianchi, davanti come detto il tridente delle meraviglie di Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo, con il piccolo asterisco, cioè in panchina non c'era assolutamente nessuno in grado di sostituire i tre, uno dei motivi per i quali Sarri raramente schiererà questo tipo di formazione, perché al momento ancora Mandzukic non è a disposizione, sembra che partirà nel mercato invernale con destinazione Qatar. Tra l'altro altre novità anche in difesa, con Demiral al centro del pacchetto arretrato e De Ligt inizialmente lasciato in panchina, ma come detto la concentrazione era tutta sul tridente offensivo.
Tra l'altro Ronaldo, insomma, doppietta, quinto gol in quest'ultimo mese, si è ripreso sostanzialmente.
E infatti è arrivato a quota 9 nella classifica marcatori, anche se l'obiettivo neanche troppo velato del portoghese era quello di raggiungere la doppia cifra in questa sfida interna contro l'Udinese. In realtà il terzo gol ha portato la firma di Bonucci di testa su assist di Demiral, altra bella nota positiva in questa partita della Juventus, che poi nel finale ha incassato la rete del 3-1 messa a segno per l'Udinese da Pussetto, che ha un po' sporcato la partita di Gigi Buffon. Ma prima ascoltiamo Maurizio Sarri sulla scelta di schierare il tridente e sulle note positive viste dal tecnico bianconero in questa sfida.
Ha fatto bene per 60 minuti, perché si sono cercati con scambi in velocità come dovevamo fare, hanno fatto benissimo. Poi chiaramente nella partita si spezza un po' in due come nel finale di partita, facciamo fatica un po' a supportarli e quindi ci sono delle situazioni in cui potranno giocare, delle situazioni in cui sarà difficile poterli avere in campo tutte e tre contemporaneamente.
E anche perché, come dicevamo, mancandoci alternative, poi manca anche l'uomo in grado di modificare la partita in corso se sono tutti e tre in campo dall'inizio. Dybala, Higuain e Ronaldo. Higuain non ha segnato, ma ha fornito al portoghese l'assist del momentaneo 2-0. Allora ascoltiamo il Pipita.
Sì, credo che il mister ha provato questa decisione e abbiamo dato una bella risposta. Quindi adesso dobbiamo continuare e riposarci bene per queste ultime due partite e finire bene prima della pausa natalizia.
Questo era Gonzalo Higuain, anche in questo caso sul tridente bianconero contro l'Udinese. Dicevamo, alla fine un po' sporcata questa partita dalla rete incassata da Gigi Buffon, che schierato dal primo minuto ha collezionato la presenza numero 478 con la Juventus, agganciando Alessandro Del Piero per lui in carriera. Si tratta della partita numero 646 in Serie A ad una sola lunghezza da Paolo Maldini.
Allora,
di tutti i tempi, e probabilmente ce l'ha fatta prima ancora di Natale. Ricordiamo che la Juventus già scende in campo tra tre giorni contro la Sampdoria a Marassi. Insomma, tutto questo per dire che la Juventus si era momentaneamente ripresa la testa della classifica. In questo momento siamo al 90esimo al Franchi, l'Inter è sempre in vantaggio per 1-0 con la rete di Borja Valero. Facciamo una cosa, anticipiamo subito quello che sarà il resoconto della partita ascoltando proprio la rete dell'ex Viola, raccontata per Radio Rai da Francesco Repice.
Quindi Biraghi che prova a puntare gli avversari, anche lui è un ex, pallone centrale, Brozovic, Borja Valero a pochi metri dalla porta, destro! Borja Valero ha segnato l'Inter, esattamente al minuto 8 nel corso del primo tempo, cambia il parziale allo Stadio Franchi di Firenze. Borja Valero, questa volta veramente da attaccante puro, è riuscito ad evitare in dribbling al vertice dell'area piccola, vertice destro dell'area piccola della Fiorentina, un avversario depositare poi da pochi metri il pallone in porta con il suo piatto destro sotto la curva Fiesole, ha alzato le braccia a Borja Valero, ha detto no, sì, io non esulto.
Sì, non ha per niente così offeso i tifosi della Viola. Borja Valero, che così
un
ha portato
nome, sembra quasi una parolaccia
Borja Valero
in questo modo dalla come si dice dal
radiocronista della Rai, Francesco Repice.
Questo è quello che volevo dire.
E tra l'altro accanto a lui c'era invece un altro ex Viola, Giovanni Galli, e i due, se vuoi ascoltiamo anche un estratto di quello che era stato momentaneamente il raddoppio dell'Inter, l'aveva realizzato Lautaro Martinez sul finire del primo tempo, poi la rete è stata in realtà annullata.
Attenzione. È partita l'Inter ora, eccoci, con Lukaku, c'è, eccoci, Lautaro, è solo Lautaro, Lautaro Martinez, il raddoppio della Fiorentina, dell'Inter, scusate, esattamente al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, Fiorentina, e volevamo dire questo, completamente sguarnita lì dietro, con Lautaro Martinez completamente solo, freddo, algido, dopo il tocco di Lukaku, il Toro ha matato letteralmente il portiere avversario, incolpevole Dragoschi, con un piatto sinistro dopo averne scortato con lo sguardo l'uscita, dopo esserselo fatto sostanzialmente venire incontro, ha guardato il paletto più lontano col piattone sinistro, facile per il gol del 2-0 al minuto 39.
Ecco, cosa è successo? Comunque stavo pensando, quando hai detto no, adesso ne parliamo lo stesso, ho detto mi piace Dario quando è così sicuro di sé, visto che la partita non cambierà.
No, abbiamo fatto bene, abbiamo preso tempo e infatti è cambiato il punteggio alla Franchi. Ha pareggiato la Fiorentina al 92esimo minuto, ce ne sono 6 di recupero, quindi ne mancano ancora circa 3, e ha segnato la rete del pareggio per la Viola Vlahovic, per il momento non sembra ancora annullata. Vlahovic che era scattato da metà campo, palla al piede, entrato in area, ha battuto Handanovic di sinistro, sembra un'informazione tanto per dire, in realtà significa che se così finisse in testa alla classifica ci sarebbero Juventus e Inter a quota 39 con l'Inter con una miglior differenza reti, ma lo Juventus comunque in testa alla graduatoria stessa, quindi questo nonostante su fine del primo tempo quella rete di Lautaro Martinez sembrava aver chiuso i conti. Andiamo avanti prima di dare proprio il finale della sfida del Franchi, perché insomma alle spalle delle prime due esiste un mondo.
Esiste un mondo a parte. Allora, tra l'altro ricordiamo che domani c'è il posticipo tra Cagliari e Lazio. Guardiamo il quarto posto della nostra classifica. Risale la Roma, che ha avuto la meglio sulla SPAL, sempre più ultima, sempre più in crisi. In realtà ha sofferto più di quanto non dica il risultato finale, anche in questo caso come quello della Juventus 3-1, però tanta sofferenza. Raccontaci, Dario.
Sì, perché la Spal era andata al riposo in vantaggio grazie alla rete di Andrea Petagna su calcio di rigore. L'ex atalantino aveva sbloccato il punteggio, rigore decretato per un fallo molto ingenuo di Kolarov. Nella ripresa la Roma ha faticato a riprendere le misure dopo che nel primo tempo aveva fatto la partita, ma non era riuscita a trovare il gol del vantaggio. Roma che ha trovato il pareggio all'ottavo della ripresa con un cross teso di Pellegrini deviato alle spalle del portiere della SPAL dal laziale Vicari, poi è stato Perotti a trasformare un calcio di rigore al ventesimo per il vantaggio giallorosso. Mkhitaryan ha chiuso i conti a 7 minuti dal termine, dunque 3 reti giallorosse negli ultimi 25 minuti della sfida dell'Olimpico contro l'ultima della classe. La SPAL è dunque la Roma che in questo momento consolida il quarto posto ad una sola lunghezza dalla Lazio, staccando il Cagliari di tre e approfittando anche della sconfitta dell'Atalanta a Bologna. Ascoltiamo invece quello che è stato uno dei protagonisti della sfida dell'Olimpico, cioè Lorenzo Pellegrini, su un altro tema scottante in casa giallorossa, cioè il futuro di Alessandro Florenzi. Questo perché il capitano ha dichiarato ad un dipendente della Roma, visto che in settimana è prevista la cena sociale, quella di Natale, ha detto, ha anticipato Florenzi un discorso strappalacrime, e questo è stato interpretato da tanti come l'addio, come il passo d'addio di Alessandro Florenzi alla Roma, in una stagione nella quale il tecnico Fonseca ha ammesso di non vederlo tra i titolari, e Florenzi così sembrava sul punto di lasciare i giallorossi. Lorenzo Pellegrini nel dopogara ha voluto smentire questa interpretazione dei fatti. Ascoltiamo in che modo.
Non è assolutamente così, penso che voi abbiate frainteso delle sue parole, perché lui si è detto emozionato per una cena che ci sarà domani tra i dipendenti, dove lui farà il primo discorso insomma da capitano, perché negli anni passati c'era Daniele, poi c'era Francesco, questo è il suo primo anno da capitano e lui farà questa appunto cena con questo saluto con i dipendenti, quindi era riferito assolutamente a questo le sue parole. Alessandro è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto.
Quindi queste le parole di Pellegrini che smentisce sostanzialmente
tutto.
Tu
non puoi capire che c'è sempre uno psicodramma destinato a tutti i capitani della Roma, soprattutto al momento del passo d'addio, si chiamino Giannini, Totti, De Rossi.
Ma quindi queste parole sono la conferma ufficiale che
non
se ne va? Come vanno interpretate?
Non ho modo di saperlo, però sicuramente Florenzi non è contento, ma fino adesso è stato riconosciuto da tutti i giocatori della Roma come impeccabile il suo comportamento. Mai una polemica, nonostante le tante panchine. Addirittura ha fatto da panchina a Santon nella stagione in corso.
E con questo ha detto tutto. Allora, mentre stanno ancora giocando gli ultimissimi minuti a Firenze tra
Fiorentina, in questo momento triplice fischio di Mariani, dunque 1-1 tra Fiorentina e Inter, Juventus che aggancia i nerazzurri in testa alla classifica, entrambe le squadre sono a quota 39.
Allora, noi ci prendiamo una piccolissima pausa per rifiatare, per dare tempo anche ai giocatori dell'Inter di pensare a che cosa è successo, e poi ritorniamo con il resto della Serie A. E riprendiamo la linea dagli studi di Radio SBS quando sono le 8:49, esattamente in questo istante orario della Costa Est. Carlo Reglia e Dario Castaldo per parlare di Serie A con questa 16ª giornata che ha appena visto il pareggio dell'Inter a Firenze 1-1 con rete della Fiorentina veramente nei tempi di recupero. Il che vuol dire che la classifica vede la Juventus e l'Inter in testa a 39 punti a pari merito. Noi però, Dario, continuiamo parlando di quello che è successo a Bologna. Allora, l'Atalanta reduce da una trionfale passerella in Champions League, ritorna letteralmente sulla terra.
Sì, battuta da un Bologna che veniva da un periodo molto grigio, una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte nelle ultime 7 per la formazione di Sinisa Mihajlovic, che ha sbloccato il punteggio dopo 12 minuti con un tap-in di Palacio, dopo un bel sinistro a giro di Orsolini finito sul palo. Va detto che l'Atalanta già in precedenza aveva avuto una palla gol nitidissima con Malinowski, e che poi sotto nel punteggio comunque ha avuto un'altra palla gol incredibile con Mario Pasalic, che non ha trovato la rete del pareggio. Insomma, tra le prime 16 in Champions League, ma in questo momento fuori dalla lotta per la Champions League stessa in campionato, la formazione di Gasperini, che poi a inizio ripresa ha incassato il 2-0 con un bel colpo di testa di Andrea Poli, e poi nel finale è arrivata la rete con la quale lo stesso Malinowski ha accorciato il parziale, dunque 2-1 per il Bologna sull'Atalanta. Allora, ascoltiamo al riguardo Giampiero Gasperini dire che non è una novità per la sua squadra fallire tante occasioni da rete.
Ma noi siamo anche una squadra che spreca spesso, non realizza proprio, crea molto, ma magari una percentuale di realizzazione non altissima. Però nonostante le assenze indubbiamente pesanti eccetera, però noi la partita era una partita che non dovevamo perdere, e che abbiamo sprecato profondamente. Primo tempo qualcuno forse non era partito nel modo migliore, era un po', poi però nell'arco della gara siamo cresciuti, abbiamo sempre fatto meglio. E nella prima parte abbiamo avuto più difficoltà, soprattutto sulla mobilità di Palacio, contrastavamo un po' troppo poco. Poi il secondo tempo è andata decisamente meglio, e nel frattempo molto spesso quando ci presentavamo vicino alla loro area eravamo pericolosi. Non solo le due occasioni di Malinowski sono state le più clamorose, ma ce ne sono state parecchie molto vicine.
Questo era Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, che ha anche fatto un velato riferimento alle tante assenze, soprattutto in attacco, visto che gli orobici si sono presentati a Bologna senza, oltre a Zapata, anche il Papu Gomez. Dunque Atalanta che perde un po' in questo momento la scia del quarto posto.
E non è l'unica che ha avuto un brillante risultato nell'intramezzo della Champions League, visto che il Napoli continua ad alternare risultati ottimi in Champions con una vera e propria crisi che è stata confermata da quest'ultima sconfitta. Nulla è servito neanche per la botta di orgoglio che si presuppone un esonero possa dare, nulla è servito l'esonero di Ancelotti, che è stato sostituito da Gattuso, il quale esordisce con una sconfitta.
Sì, una sconfitta interna contro il Parma. Napoli che quest'anno tra le mura amiche al San Paolo sta tenendo un rendimento da metà classifica, terza sconfitta in 8 gare giocate in casa per i partenopei, che non sono stati fortunati contro il Parma che era passato in vantaggio dopo 4 minuti con Kulusevski, tra l'altro in prestito dall'Atalanta e probabilmente destinato a tornare forse già nel mercato invernale proprio all'Atalanta. Aveva trovato il pari con Milik, che era stato protagonista anche in Champions League con una tripletta di testa, ha trovato l'1-1 al 19° del secondo tempo l'attaccante polacco, poi con il Napoli proteso in attacco nel finale è arrivata la rete del solito Gervinho, come sempre in contropiede a regalare al Parma un successo che vale alla formazione di D'Aversa il 7° posto in classifica con un più 3 proprio sul Napoli. Allora, intanto ascoltiamo al riguardo l'analisi di Rino Gattuso di questa sua sconfitta all'esordio sulla panchina del Napoli.
Abbiamo preparato la partita in 2 giorni e mezzo e sanno che quando abbiamo preparato la partita un terzino deve andare, l'altro terzino rimane, e noi ci siamo fatti prendere entusiasmo, ci sta, però non credo alla sfortuna, credo che in questo momento è una squadra che deve ritornare a credere nel potenziale che ha e riuscire a levare subito dalla testa le problematiche, perché in questo momento stiamo pagando tutto questo. Non è una squadra brillante, io penso che questa squadra è una grande squadra, composta da giocatori fortissimi, però è un momento così e penso che stiamo pagando tutto questo.
Insomma, Rino Gattuso sulla sconfitta del Napoli in casa contro il Parma per 2-1. Va detto che, dati alla mano, il Napoli ha corso più di quanto non avesse fatto in media in tutte le partite precedenti. E qui qualcuno ci ha visto la mano, il piglio di Rino Gattuso nello spronare i suoi, quantomeno a dare il fritto in campo. Però, insomma, il rendimento, soprattutto dalla metà campo in su, non è stato all'altezza. E come, diciamo così, ulteriore scroscio di pioggia sul bagnato napoletano, ci sono state delle indiscrezioni giornalistiche nelle ultime ore, sia del Mattino di Napoli, sia della Gazzetta dello Sport, sulle varie ragioni dei dissapori dello spogliatoio nei confronti della dirigenza, in particolare di De Laurentiis e del figlio dello stesso patron del Napoli.
Allora, ne vogliamo sapere di più.
Però diciamo che si parla di soldi e di dove Allan, uno dei giocatori del Napoli, avrebbe detto al figlio di De Laurentiis di infilare quei soldi che erano stati già depositati nel conto dei giocatori come premio per la scorsa stagione.
Ok, allora diciamo battibecchi di natura economica, chiamiamoli così. Senti, intanto il Napoli, che era comunque all'inizio del campionato una delle favorite perlomeno per la lotta allo scudetto, si trova adesso a meno 18 punti dal duo Juventus e Inter, viene agganciato dal Milan e dal Torino. Ecco, Milan che viene bloccato in casa dal Sassuolo.
Sì, è stata una partita nella quale tanto c'erano quasi 60.000 paganti allo stadio Meazza San Siro per questa sfida che coincideva con il compleanno numero 120 della formazione rossonera, quindi i rossoneri che cercavano la vittoria anche per i tifosi. Invece è arrivato questo 0-0 che sta un po' stretto alla formazione di Stefano Pioli, che ha creato tante occasioni da rete, aveva anche trovato il gol partita con León. Poi il VAR ci si è messo perché ha rinvenuto un fallo di mano di Chessi nella circostanza. Insomma, il Milan bloccato in casa dal Sassuolo. Ascoltiamo anche in questo caso l'amarezza di Pioli, al quale hanno chiesto proprio Carlo Pellegatti, vecchia voce storica del tifo rossonero, se fosse più soddisfatto per la prestazione o amareggiato per il risultato. Eccolo qui il tecnico del Milan.
Per quanto mi riguarda, più l'amarezza di non averla vinta, perché credo che quando una squadra non possiamo e non dobbiamo rassegnarci a dover costruire un volume di gioco così importante per poi non riuscire a vincere le partite, perché è vero che abbiamo avuto qualche difficoltà, è vero che abbiamo sbagliato anche qualche pallone semplice che ai nostri livelli non bisogna sbagliare, ma è altrettanto vero che quando una squadra, al di là del numero di tiri in porta, quando una squadra riesce a creare 9 o 10 occasioni da gol come abbiamo fatto noi, sono partite da vincere. Quindi il rimpianto c'è sicuramente. Se poi dopo devo guardare, e assolutamente devo fare anche questo, la prestazione dei giocatori per intensità, per voglia, per generosità, per cercare di vincere fino alla fine, perché la squadra ci ha creduto fino alla fine, non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. Però è chiaro che vogliamo vincere, c'era bisogno di vincere per tanti motivi, soprattutto per la classifica, per il nostro morale, per la giornata storica del Milan, quindi non averla vinta dispiace, questo sicuramente.
E non è successo purtroppo per appunto il Milan, che festeggiava il suo compleanno. Senti Dario, invece parliamo del derby di Genova, un derby appunto che visto in campo Sampdoria e Genoa, e si è concluso con la vittoria sampdoriana per 1-0.
Sì, ed era un derby molto delicato, perché dato che nell'anticipo pomeridiano del sabato il Brescia aveva battuto il Lecce per 3-0, entrambe le squadre, Genoa e Sampdoria, si sono presentate alla stracittadina, al derby della Lanterna, negli ultimi tre posti della classifica, con un pari entrambe sarebbero rimaste ancora in zona retrocessione, e pari sembrava destinato ad uscire da questo confronto a Marassi, caratterizzato da appena 3 tiri nello specchio della porta in tutti i 90 minuti da parte delle due squadre, tanti ammoniti, pochissimo gioco, un tempo si sarebbe detto tanti calci e poco calcio, e invece poi a 5 minuti dal termine di errore di Ghiglione in fase di impostazione per quanto riguarda il Genoa, ne approfitta Linetti, che poi serve al centro, dove Gabbiadini trova il filtrante alla destra di Radu e regala alla Sampdoria la vittoria nella stracittadina e anche 3 punti che in questo momento significherebbero salvezza per la formazione di Ranieri. Ascoltiamo il tecnico della Doria.
È una partita bloccata, difficile da trovare il varco giusto per tutte e due, e meno male che noi siamo riusciti a trovarlo. Avevo detto alla squadra, dico, basta un non nulla, rubare palla e gli partiamo, perché loro si aprono molto, vogliono giocare la palla e possiamo fargli male in questa situazione. Meno male che è venuto al momento giusto il gol.
E questo era il tecnico della Sampdoria Ranieri. Allora, continuiamo a parlare di Serie A, una sedicesima che è stata caratterizzata data dall'aggancio in vetta della Juventus della Juventus all'Inter.
Esatto, Inter bloccata sul pareggio al Franchi di Firenze. Abbiamo fatto ascoltare nella prima ora di trasmissione il gol che dopo 8 minuti aveva sbloccato la sfida in questo che era il posticipo serale della domenica, ma non è l'ultima gara della sedicesima, perché manca ancora l'appello, un match molto importante, quello tra Cagliari e Lazio, in pratica una sorta di spareggio per il terzo posto della Serie A. Però già questa sfida del Franchi era molto importante per la vetta della classifica. L'Inter era passata in vantaggio con l'ex Borca Valero, nel finale del primo tempo aveva raddoppiato con Lautaro Martinez, poi dopo rete annullata con l'intervento del VAR, 6 minuti di recupero disposti dall'arbitro Mariani a fine partita, dopo 2 minuti dei 6 appunto assegnati la viola di Montella trova il pareggio con Vlahovic. Ascoltiamolo raccontato dalla radiocronaca della Rai di Francesco Repice.
Siamo 2-2, Vlahovic sta per entrare nel rigore da sinistra, Vlahovic parte,
eccolo,
tiro,
rete,
un grandissimo gol di Vlahovic, il pareggio della Fiorentina, esattamente al 47esimo minuto, nel corso della ripresa Vlahovic è riuscito ad incrociare un sinistro pazzesco sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Samir Handanovic, un gol incredibile, ma quante responsabilità al di là dei meriti di Vlahovic alla difesa dell'Inter in questo caso.
Questa dunque è,
ecco,
la radiocronaca.
Quante sono le responsabilità? Cosa ha detto Conte?
Conte
lì che sta frustando.
Era inviperito prima dell'inizio della gara, tant'è che non si è presentato alla conferenza pre-partita con i giornalisti per qualche critica di troppo dopo la Champions League, l'eliminazione, lo ricordiamo, dell'Inter dopo il KO interno contro il Barcellona, la retrocessione dei nerazzurri in Europa League. Figuriamoci dopo questo mezzo passo falso, questo pareggio a Firenze che costa all'Inter la prima posizione solitaria in classifica, dunque agganciata la formazione di Antonio Conte da quella di Maurizio Sarri. Juventus e Inter quota 39 punti dopo 16 giornate, sedicesima per il resto caratterizzata da insomma risultati non proprio prevedibili. Era forse sulla carta prevedibile il pari di Verona del Bentegodi tra l'Hellas e il Torino, ma è stato l'andamento della gara a essere assolutamente imprevedibile, perché al quarto d'ora della ripresa il Toro era ancora in vantaggio per 3-0 con le reti segnate nel primo tempo da Ansaldi al 36esimo, nella ripresa raddoppio dei Granata con Berenguer che aveva fatto tutto da solo da centrocampo in poi con un rimpallo favorevole aveva portato a 2 le reti del vantaggio della formazione di Mazzarri, che poi aveva triplicato il vantaggio con Ansaldi, il quale nel primo tempo aveva trovato a sua volta un altro gol, in quel caso annullato con il VAR. Insomma, per dire che il Torino aveva dominato ben oltre l'ora di gioco la sfida del Bentegodi contro il Verona.
Ma le partite non finiscono al 60esimo.
No,
dai,
decisamente
diciamolo.
No, soprattutto quando c'è stato un rigore per il Verona trasformato da Pazzini, che era entrato in campo da 5 minuti. Da quel momento in poi Verona è stata un'altra squadra, la formazione di Juric ha stretto il Toro nella propria metà campo, ha trovato prima con Verre al 76esimo la rete del 2-3, poi con Stepinski il gol del pareggio all'84esimo. Allora ascoltiamo il profondo rammarico di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, al termine della gara ai microfoni di Sky.
Il 3-0 così dominando ci aveva fatto stare sereni e qualche ragazzo probabilmente pensava che la partita fosse già finita, invece nel calcio, come abbiamo visto, non bisogna mai abbassare la guardia. Cali di tensione, di attenzione si pagano quando è la giornata che paghi tutto. È una cosa, un risultato assurdo che mi brucia tanto e mi fa star male, perché questi 2 punti regalati non ce li darà più nessuno, erano nostri, meritati, e bisogna riflettere su questo. Non farò più festeggiare nemmeno un 3-0 se ci dovesse essere, le rimanderò tutti in campo, perché come abbiamo visto oggi può succedere sempre di tutto nel calcio.
Walter Mazzarri, questa sarà legata al dito, vedremo se il Torino d'ora in poi festeggerà i 3-0, ammesso che ce ne siano degli altri da qui alla fine del campionato. Effettivamente sono 2 punti buttati per la formazione granata, che rimane agganciata al Milan a quota 21 e aggancia proprio il Napoli, quindi rimane lì in zona Europa League, però poi si allontana rispetto al Parma e alle altre che precedono, mentre il punticino per la Fiorentina è molto utile, perché la viola sale a quota 17 allungando a più 4 rispetto alla terzultima in classifica, che è il Brescia.
Brescia che ha vissuto un novembre veramente movimentato. Corini esonerato, sostituito in una maniera disastrosa per quanto riguarda i risultati da Fabio Grosso e richiamato in panchina. Ebbene, sembrerebbe perlomeno una tendenza di un cambio di marcia, visto che il Brescia ha vinto contro la SPAL la scorsa settimana e adesso vince in maniera sonora in casa ancora.
Percorso netto dunque per questo Corini bis con 4 gol fatti e nessuno subito in 2 partite per il Brescia, che è sempre terzultimo, ma come detto ha ottenuto 6 punti nelle ultime 2 gare. Gli ultimi 3 sono arrivati dopo questa sfida interna del sabato pomeriggio italiano contro il Lecce. Lecce che era partito meglio nei primi 20 minuti, poi il Brescia ha segnato con Chancellor, Torregrossa e Spalek, le 3 reti che hanno dato una boccata d'ossigeno alle rondinelle. Ascoltiamo al riguardo le parole del tecnico appunto del Brescia, Eugenio Corini.
Abbiamo lavorato e condiviso la fatica e la voglia di giocare a calcio, perché abbiamo sviluppato secondo me veramente ottime trame di gioco, siamo stati incisivi, abbiamo finalizzato nella maniera giusta e secondo me potevamo farlo ancora meglio, e dunque una vittoria meritata che ci dà ulteriore consapevolezza in questa lotta che sarà serrata sino al termine del campionato.
E questo era Corini. Allora noi invece, sempre in tema di calcio, scendiamo di categoria, andiamo in Serie B, dove sta proseguendo la cavalcata del Benevento. Che succede in Serie B?
Benevento di Pippo Inzaghi, che sembra davvero, già lo era prima dell'inizio del campionato, ma sempre più candidato per la promozione, per il ritorno dopo 2 stagioni in Serie A. 16ª giornata del campionato cadetto con qualche sorpresa e ben 3 vittorie esterne. Quella più clamorosa è quella della Juve Stabia, che è andata a vincere in trasferta contro il Chievo per 3-2. Del Benevento abbiamo detto, 2-0 al Picchi di Livorno con reti, una per tempo di Kragl e di Letizia, e poi è importante anche in zona promozione quella del Pordenone per 2-1 a Cosenza. Nelle altre gare, Ascoli Cittadella 1-0, Frosinone Pescara 2-0, Entella Empoli 2-0, Cremonese Perugia 2-1, Salernitana che batte in rimonta il Crotone poco fa per 3-2. Da segnalare anche il pareggio per 0-0 tra Venezia e Spezia, mentre si disputa nella mattinata australiana di domani la sfida tra Trapani e Pisa. In classifica Benevento, come detto, staccatissimo in testa con 37 punti, segue il Pordenone che adesso sarebbe clamorosamente promosso in Serie A con 28 punti, quindi
il Frosinone, il Pordenone. Scusi, stavo leggendo anche la classifica Frosinone e Pordenone, quindi ho creato il Frosinone.
E che cosa volevi dire?
Niente,
però semplicemente che ti piaceva. Tu pensa che l'anno prossimo, a proposito di cose che non interessano a nessuno, potrebbe avere un derby nero-verde in Serie A tra Sassuolo e Pordenone.
No, pensa, in realtà stavo pensando proprio alla canzone Il Frosinone in Serie A, che appunto era stata fatta da Calcutta qualche anno fa, e bisognerà ragionare col Pordenone se tutto va come sembra stia andando.
E potrebbe anche tornare la formazione di Alessandro Nesta in Serie A, appunto Frosinone terzo con 26 punti, a quota 25 Virtus Entella e Cittadella, quota 24 Ascoli e Chievo, sempre in zona playoff dove c'è anche il Perugia a quota 23, quindi Crotone e Salernitana 22, Pescara e Empoli 21, Spezia e Pisa con 20, però il Pisa è una partita in meno, 20 anche per la Cremonese, in zona playout Venezia 19 e Juve Stabia 17, in questo momento sarebbero retrocesse Cosenza con 14 punti, Trapani con 13 e Livorno con 11 punti.
Invece nei nostri minuti finale parliamo di A-League, giornata numero 10 che arride alle formazioni di Melbourne. Anche in questo campionato, anche in questo caso, c'è una formazione in fuga, essa sono i Sydney FC.
Sì, anche se la vittoria degli Sky Blues su Central Coast Mariners è stata assolutamente stentata, ha deciso dopo 5 minuti il neozelandese Costa Barbarossa. È la 10ª giornata, ma insomma, dato che c'è un calendario un po' particolare, ci sono alcune squadre che hanno giocato 10 partite, altre che ne hanno giocate 8, in tutto questo il Sydney ne ha giocate 9, ma ben 5 lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica. Dicevamo una vittoria molto stentata, tant'è che rispetto ai Central Coast Mariners i Sydney FC hanno tirato verso la porta la metà delle volte. Comunque è bastata la rete di Costa Barbarossa. Negli altri match, dicevamo, buona giornata per le squadre di Melbourne con i Western United che sono andati a vincere 2-0 in trasferta contro il Brisbane Roar, un gol, entrambe le reti nel primo tempo di Connor Payne e di Besar Robert Berisha, l'ex di turno, ha giocato fino al 90esimo. Ebbene, Alessandro Diamanti, vittoria anche dell'altra squadra di Melbourne, il Melbourne City, che è andato a vincere per 4-0 a Newcastle contro i Jets, confermandosi al secondo posto della classifica. Questo per quanto riguarda appunto i Melbourne City. Non mi chiedere cosa fosse questo vaggito,
cosa fosse. Qualcuno sta invadendo il nostro studio.
E poi c'è stata la vittoria del 2-0 per 2-0 del Perth Glory contro Western, Western Sydney Wanderers, 0-0 tra Melbourne Victory e Wellington. Phoenix in classifica, Sydney FC 24, City 19, Western United 16, poi Adelaide United 15 punti, Perth Glory 12 e Wellington Phoenix 11 punti.
Perth Glory che zitto zitto con un paio di risultati utili consecutivi da zona retrocessione, che non c'è in Australia, si porta in zona playoff. Allora,
in
grazie,
zona Europa League.
In zona Europa League, grazie Dario per questo aggiornamento sportivo. Siamo arrivati agli ultimi secondi del nostro programma, programma che ritorna come sempre domani mattina dalle 8 alle 10.
Dici la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.